Benvenuti alla seconda stagione di Neuropod, il podcast ufficiale della Società Italiana di Neurologia, che tratterà gli argomenti più interessanti e le novità di questa disciplina. Tutti i nostri articoli sono approvati da un team editoriale dedicato. Per rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, seguici su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e su www.neuropod.it. Nella puntata di oggi parleremo di quando la neuromielite ottica recidiva, come gestire il relapse, col dottor Gianluigi Mancardi, la dottoressa Virginia Rinaldi. Buon ascolto!
Buongiorno a tutti, sono Virginia Rinaldi, specializzando all'Università della Sapienza di Roma. In questo podcast parleremo con il professor Mancardi dell'Università di Genova di come gestire le ricadute nella neuromielite ottica, sia nella fase acuta che in cronico con terapie preventive. Nei disordini dello spettro della neuromielite ottica, le ricadute costituiscono infatti il principale motivo di accumulo di disabilità. A differenza della sclerosi multipla, infatti, nella neuromielite la progressione indipendente dalle ricadute sembra avere un ruolo marginale, se non nullo. Mentre invece le ricadute sono generalmente più frequenti, con un tasso annualizzato pari a più del doppio di quello della sclerosi multipla, e più gravi, a causa del maggior danno assonale. Pertanto diventa cruciale una gestione ottimale delle ricadute, sia in acuto, con un trattamento tempestivo ed efficace, volto a limitarne il più possibile gli esiti a lungo termine, sia in cronico, con terapie preventive che ne riducano l'insorgenza. Inizierei quindi, professore, col chiederle qual è l'approccio terapeutico iniziale raccomandato in fase acuta e in particolare se in alcuni casi può essere conveniente l'utilizzo della plasmaferesi in prima linea, in associazione o al posto della terapia steroidea.
Dunque, allora, dottoressa, lei ha detto delle cose molto importanti, perché le ricadute nelle neuromielite ottiche possono essere drammatiche. Come sappiamo tutti, colpiscono il nervo ottico o il midollo spinale, quindi questi pazienti rischiano la paraplegia o la tetraplegia in cecità. Quindi è molto importante il trattamento della ricaduta per cercare, per quanto possiamo, di limitare i più possibili danni. Ora, la terapia della ricaduta è senz'altro una terapia steroidea ad alto dosaggio. Quindi il metilprednisolone, per esempio, 1 grammo al giorno per 5 giorni, ma c'è tutta una letteratura molto molto importante sull'utilizzo della plasmaferesi. Infatti la neuromielite ottica è una malattia da anticorpi circolanti, nella maggior parte dei casi, 70-80% dei casi, sono presenti degli anticorpi anti-acquaporina. E quindi la plasmaferesi permette di eliminare, diciamo così, entro certi limiti, naturalmente, questi anticorpi circolanti che si attaccano all'acquaporina, che come sapete è un recettore che sta sui piedi degli astrociti e che attiva poi tutta una cascata immunologica del complesso. Quindi la plasmaferesi è molto rilevante. E tutta la letteratura, ripeto, anche se chiaramente la neuromielite ottica è una malattia rara, quindi la maggior parte della letteratura, ci sono ovviamente soprattutto per gli anticorpi monoclonali, vedremo degli studi prospettici, ma c'è anche molta letteratura con degli studi di tipo retrospettivo. Comunque, nonostante questo, è indubbia l'efficacia della plasmaferesi per i motivi che ho detto, in quanto noi dobbiamo cercare di limitare i danni, perché dal punto di vista neuropatologico la neuromielite ottica è molto più lesiva e necrotica rispetto alle placche infiammatorie della sclerosi multipla. Quindi il danno che si crea può essere riparato poi eventualmente con molta difficoltà. Quindi la plasmaferesi va senz'altro fatta. Si può fare la terapia cortisonica subito dopo la plasmaferesi, oppure si può fare in contemporanea. Nella terapia dell'attacco acuto della neuromielite ottica è rilevante la celerità, quindi il neurologo deve essere molto veloce a iniziare la terapia e a iniziare la terapia con plasmaferesi, che va fatta molto precocemente, perché c'è tutta una letteratura che sottolinea e dimostra che più si perde tempo, più si ritarda la proanamnesi e peggiore è la prognosi della ricaduta.
Quindi, grazie professore, abbiamo sottolineato quindi l'importanza del timing nell'inizio del trattamento per appunto determinare, diciamo, un recupero clinico ottimale. E a questo punto le chiederei se esiste una finestra terapeutica ottimale per, soprattutto per la plasmaferesi, oltre la quale rischiamo di avere una riduzione significativa dell'efficacia.
Sì, appunto, come dicevamo prima, è molto importante la precocità della plasmaferesi. Ci sono una serie di lavori che hanno studiato proprio questo problema, perché è chiaro che fare un volo di steroidi e poi controllare se il paziente migliora o no, e dopo fare la plasmaferesi non va bene. E ci sono una serie di lavori pubblicati, di cui molto importanti sono quelli dei francesi, ma anche naturalmente di tutti i ricercatori asiatici, dove comunque la variante della neuromeningitis è molto, molto frequente. Bene, questi lavori dimostrano che se la plasmaferesi viene fatta nei primi 5 giorni, sempre si chiamano così, dall'esordio della ricaduta, maggiore è la probabilità per il paziente di recuperare da queste ricadute, minori sono gli esiti. Ci sono anche una serie di lavori che, per quanto non dimostrino in maniera significativa questo punto, ma c'è certamente un trend nell'associazione diretta della terapia steroidea e della plasmaferesi, nel senso che si possono benissimo fare contemporaneamente tutti e due. Ci sono anche dei lavori che dimostrano che la plasmaferesi fatta il primo giorno o nei primissimi giorni dalla ricaduta ha un effetto molto positivo sulla prognosi della ricaduta. Quindi, in sintesi, la plasmaferesi va fatta subito, assolutamente nei primi giorni dall'esordio della ricaduta, possibilmente nei primi 5 giorni, possibilmente proprio nei primi giorni, addirittura se possibile nel primo giorno, poi c'è associata la terapia cortisonica. Quindi questo è un punto molto importante. Quindi non bisogna assolutamente fare il volo di steroidi, poi prendersi del tempo, controllare se il paziente migliora, eccetera, e intervenire con la plasmaferesi in un secondo momento, magari a distanza di 10-15 giorni. Non va fatto così. La plasmaferesi è un trattamento che appunto elimina non solo gli anticorpi circolanti, ma anche tutti gli altri fattori legati all'infiammazione, quindi va fatta molto precocemente.
Perfetto, grazie professore. Dunque, sebbene il trattamento della fase acuta rivesta un ruolo fondamentale per limitare gli esiti a lungo termine, la prevenzione delle relapse resta comunque lo strumento migliore che abbiamo per evitare l'accumulo di disabilità. Recentemente l'FDA ha approvato l'utilizzo di 3 nuovi anticorpi monoclonali per la neuromielite ottica a coparina positiva, che dai trial clinici sembrano avere un'efficacia superiore rispetto alle terapie preventive finora disponibili. Considerato il peso delle relapse nella neuromielite, l'occorrenza anche di una sola ricaduta in un paziente già in trattamento con una delle terapie finora disponibili, quindi per esempio con il rituximab come nella maggior parte dei casi, dovrebbe quindi già costituire un motivo sufficiente per un switch terapeutico ai nuovi anticorpi monoclonali?
Ma di nuovo, questa è una domanda molto importante e vediamo di rispondere. Dunque, c'è di nuovo una letteratura che riporta delle ricadute dopo l'inizio della terapia con rituximab. Il rituximab, come sappiamo, è un anticorpo monoclonale anti-CD20 e non elimina tutti, per esempio, i plasmablasti, no, non li elimina. Quindi, è possibile che all'inizio della terapia con rituximab ci possano essere delle ricadute. Ora, quello che noi dobbiamo fare, la prima cosa da fare, naturalmente, se il paziente è già in trattamento, se il paziente non è in trattamento con rituximab, chiaramente va messo. Ma comunque ammettiamo che sia un paziente già in trattamento con un anticorpo monoclonale come rituximab e dà una ricaduta, la prima cosa da fare è essere sicuri che il paziente abbia effettuato una terapia corretta, intendo il dosaggio del rituximab che sia stato corretto, e quindi andare a dosare il sangue, i linfociti e in particolare i CD19 oppure, come una certa letteratura riporta, di 27 maturi che se superano un certo, quello che si fa normalmente anche nella pratica clinica è di usare per esempio di 27 maturi e se superano lo 0,05% si rifà la terapia con rifiuttiva, se non lo superano non si rifà. Quindi la prima cosa da fare è andare a controllare la situazione del paziente, perché se il paziente per esempio aveva un livello alto, allora di CD27 o di CD19, allora vuol dire che la terapia con rituximab andava fatta prima, pure al dosaggio più alto, e quindi si tratta di insistere con una terapia che non era stata fatta adeguatamente precedentemente. Se invece il paziente ha dei livelli bassi, comunque riteniamo, ecco, che il rituximab possa non essere sufficiente, noi abbiamo appunto, come diceva la dottoressa Rinaldi, ora dei farmaci a disposizione che hanno il meccanismo d'azione differente. Ora, questi sono brevemente, li cito, uno è l'eculizumab. L'eculizumab è un anticorpo monoclonale che agisce sul C5, sulla frazione quinta del complemento, legandosi appunto la frazione quinta del complemento, e ci sono dei lavori, di cui il più noto è quello pubblicato alcuni anni fa, 2 anni fa, sul New England Journal of Medicine, dove dimostra che l'efficacia è enorme, nel senso che in questo era uno studio dove erano stati inclusi solo pazienti con anticorpi anti-acquacolina circolanti, positivi. Ed è stato interrotto per l'evidente superiorità dell'eculizumab rispetto al placebo. Stiamo parlando del 90-94% di riduzione della frequenza delle ricadute, quindi l'effetto dell'eculizumab è veramente enorme. È un farmaco che ha un profilo di sicurezza relativamente buono, anche se può facilitare infezioni batteriche. Quindi i pazienti vanno vaccinati per esempio per la Neisseria meningitidis, e bisogna fare una sorveglianza, soprattutto antibatterica, molto importante. Ci sono altri due anticorpi monoclonali che sono stati approvati, come diceva la dottoressa Rinaldi. Uno si chiama enebiluzumab. Questo è un anticorpo monoclonale che agisce contro i CD19. E quindi agisce colpendo per esempio anche i plasmablasti, quindi è più selettivo del rituximab, diciamo così. E anche qua ci sono stati tutta una serie di trial che peraltro avevano incluso anche, che voi sapete che nella neuromiete ottica 70%-75% agli anticorpi anti-acquacolina positivi, ma c'è una percentuale che non ce li ha positivi. Questi trial erano stati inclusi anche una popolazione di questo tipo che non aveva gli anticorpi, anche se la maggior parte aveva gli anticorpi anti-acquacolina, e il trial con l'inebilizumab ha dato dei risultati positivi con una differenza del 73-74% rispetto al gruppo di controllo. C'è poi un altro farmaco, un anticorpo monoclonale, che è il satralizumab, che deriva dal tocilizumab. Questi hanno un diverso meccanismo d'azione, nel senso che agiscono contro il recettore per l'interleuchina 6. E anche con questo farmaco sono stati fatti due trial di fase 3 che hanno determinato una riduzione di più del 60% rispetto al gruppo di controllo, con un buon profilo di sicurezza. Quindi l'interesse è che noi abbiamo dei farmaci con diverso meccanismo d'azione, quindi farmaci come il rituximab contro il CD20, ma abbiamo anche dei farmaci contro il CD19, ma abbiamo dei farmaci contro il complemento, e abbiamo dei farmaci contro il recettore dell'interleuchina 6 che sembra avere un effetto importante. Quindi, per rispondere definitivamente alla domanda della dottoressa Rinaldi, siamo in una situazione molto favorevole, però davanti a un paziente che recidiva, che è in terapia con rituxan, dobbiamo fare una diagnosi precisa, cioè che sia realmente una ricaduta, non certo una pseudo ricaduta, e che il paziente fosse dosato correttamente. Se il paziente era dosato correttamente, avendo dei farmaci a disposizione, abbiamo la possibilità di scegliere. Ora, non ci sono dei trial di confronto fra questi tre anticorpi monoclonali. Certo, a leggere i lavori, l'eculizumab sembra essere molto interessante. Tenete però presente che i dati sull'eculizumab sono prevalentemente su pazienti con anticorpi anti-acquaporina circolanti positivi. Quelli negativi sono un po' una storia a parte perché, come sapete, è una situazione, la cosiddetto spettro della neuromielite ottica racchiude probabilmente forme diverse, forse alcuni anche con anticorpi antimorbo che probabilmente hanno un meccanismo di azione lesivo diverso, più di tipo di mielinizzante. Quindi noi qua l'argomento stiamo parlando, ecco, della vera neuromielite ottica come gli attacchi, le relapse gravi, con gravi esiti, dobbiamo fare riferimento a questo, mentre quelli con gli anticorpi negativi sono un pochino più problematici.
Grazie professore. Dunque, concludendo, abbiamo detto quindi che lo sviluppo della disabilità nella neuromielite ottica è strettamente ricaduto e correlato e che dunque di fronte ad una relapse dobbiamo intervenire tempestivamente con terapia steroidea e rapida escalation a plasmaferesi oppure direttamente con plasmaferesi in prima linea. L'arma più efficace che abbiamo per garantire il miglior outcome nel lungo termine resta comunque la terapia preventiva e considerate le possibilità che ci offrono i nuovi anticorpi monoclonali, davanti ad una ricaduta sotto trattamento dovremmo prima accertarci della condizione del paziente, della terapia in atto e poi considerare, diciamo, tempestivamente un switch terapeutico verso un farmaco di maggiore efficacia. Ringrazio ancora il professor Mancardi e la SIN.
La puntata di oggi è finita. Seguici sulla tua piattaforma di ascolto preferita e stay tuned.